buonasera, buonasera al popolo nerd, come ogni lunedì, e con qualche paura iniziale, però siamo in diretta e direi come sempre di andare con la nostra nuova e rinnovata sigla che tanti successi sta riscuotendo nel mondo dei videogiochi e non solo.
Ad un tuffo in mare aperto, preferisco stare certo di chiudere la quest di Fallout 3.
E se a questo ci aggiungo anche un film di Star Wars, tu capisci che tempo per scorrere.
Non ne ho!
Io non ho interesse ad ascoltare punk, voglio livellare, sì, leggere The Dunk.
Oppure guardare la season finale del Trono di Spade.
Speriamo arrivi presto questa
season. E con Shelton non puto, Juve, Naruto, sei che cavuto, sono cresciuto.
La tipa che scassa la lascio alla cassa perché sta per iniziare ora.
Una settimana da...
Nerd, come sempre siamo qua, mi confermano i miei amici che adesso vado a salutare, che mi si sente in cuffia con questi nuovi microfoni, devo stare a 2 metri e c'ho sempre paura di che non mi ci si senta.
Una settimana di news, una settimana di news.
Ecco, approfittiamone adesso per salutare i miei amici, perché come sempre in regia Kurt mi ha posto subito un trabocchetto, così un...
No, in realtà... Aspettate, mi si sente?
Sì.
In realtà è ormai è diventata la cosa tipica, cioè finita la sigla si parte secchi.
Ah, ok, va bene, basta saperlo. E qui davanti a me, al posto di un ammalato Alessandro che salutiamo e che per chi ha guardato la pagina Facebook manda i suoi saluti nel video prepuntata, c'è Seb.
Ciao Lorenz, ciao Gian e ciao a tutti gli amici nerd che ci seguono.
Sta facendo lo scalatore sociale, vedi, cosa si prova a occupare il posto di comando di Alessandro, l'ambito posto.
Lo sento bello caldo, tra poco prenderò anche il tuo posto e sarò da solo.
Ok, molto bene, almeno potrò riposarmi un po'. Ma bando alle ciance, direi di partire subito con le news, perché una novità, il PlayStation Network è stato sotto attacco. Cioè praticamente sarebbe una novità se non fosse sotto attacco per più di 2 mesi di fila o un mese addirittura.
Ma questa volta si è trattato di un forse il più secondo più grave attacco, nel senso sono stati rubati veramente tanti account e tanta gente si è lamentata, i danni sono stati notevoli. Io ho attivato la verifica in 2 passaggi.
Sì, Kurt a un certo punto ci ha mandato una procedura lunga e perigliosa che io non ho fatto perché non avevo voglia.
Ero
io.
Ah, eri tu, ok.
Però volevo salutare il carissimo mio amico Andrea che, mandandomi a cagare quando gli ho detto di cambiare password, oggi gli hanno fregato l'account.
E in cosa consiste il fregamento dell'account?
Sostanzialmente 2 cose. A, tu non puoi più accedere col tuo account, e più se c'è collegato una carta ti fanno gli acquisti e tu non puoi far niente.
Ah, beh, vabbè, ma non credo, cioè io per esempio non c'ho la carta collegata,
no,
con gli
non
acquisti
è la carta,
a schiaffo, cioè
no,
mi ricarico il portafoglio.
Io invece ho la carta di credito, quindi aggiungo automaticamente i fondi al portafoglio quando voglio fare un acquisto.
Mi basta, forse pure io.
E mi basta solamente mettere la password dell'account per sbloccare il pagamento, quella dell'account del PSN. Quindi insomma, se ti becca la password sei fregato.
No, ecco, a me è successo che mi si è staccato dall'ingresso PSN, ho dovuto riloggare, insomma. Questo mi è successo.
Quando?
In prossimità dell'attacco.
Non lo so, io un cambio password lo farei fosse in te.
Dai. Allora andrò a farlo prima che spendano tutti i miei soldi in DLC di Borderlands 2 o robe del genere. Ma parlando di videogiochi, invece, Microsoft lancerà la sua VR anche su Windows 10, ossia.
Sì, allora, pare che sia stata annunciata una nuova generazione di VR a basso costo, perché i primi visori finanziati da Microsoft verranno venduti a partire da $299, quindi insomma un prezzo ancora più interessante di quello proposto da Sony. Niente, prevede delle joint venture tra alcuni partner del calibro di Asus, di HP, di Lenovo, di Dell, di Acer, che ognuno metterà in commercio il suo visore. Saranno appunto compatibibili inizialmente solamente con Windows 10, ma poi si pensa anche con Xbox One e, perché no, la Scorpio.
Saranno fatti di cartone, come
altro, tipo Google Cardboard.
Come diceva qualcuno, che in questo momento lasciamo stare. E BlizzCon 2016. Beh,
sì.
Blizzard, come sempre, come tutti gli anni, sulla cresta dell'onda. fatturano che è un piacere. Perché? Perché hanno le IP vecchie che vanno da Dio e hanno IP nuove tra virgolette, ma come può essere nuova Overwatch, che si sta imponendo sempre di più come un e-sport e lo sarà ufficialmente dal 2017, e presto forse avremo una squadra di Overwatch che ci farà ospite. Un'intervista.
Vero, vero, così ci spiega un attimo come funziona la parte competitiva di questo nuovissimo gioco appunto di Blizzard. Allora, BlizzCon 2016, giusto due parole. Allora, detta un po' dei fan, non è stata proprio un'edizione con grandissime bombe. Niente, una l'hai già citata tu, appunto il fatto che nel 2017 diventerà eSport, il fatto che verrà introdotto a brevissimo, credo, Kurt, tu che ci giochi, il nuovo eroe Sombra, che è un hacker, giusto?
Sì, dovrebbe essere inserito fra poco.
Ok, sai qualcosa di più su questo nuovo personaggio?
Sì, allora,
questo nuovo eroe?
Diciamo che la community ha accettato più o meno l'arrivo del nuovo eroe, perché non c'era nessuno in grado di bloccare le abilità degli altri eroi fino adesso, e questo qui potrebbe essere il vero counter della maggior parte degli eroi
e
di Overwatch.
E in cosa consiste la sua abilità?
Allora, un'abilità blocca tutte le abilità di un eroe che ha di fronte.
Ok.
La ultima, se non sbaglio, la ultimate, distrugge tutte le barriere e gli scudi degli eroi, di tutti gli eroi, nelle vicinanze.
Dai, facile così io.
E ha un teletrasporto, praticamente lancia un oggetto a terra e Sombra può ritornare in quel punto tutte le volte che vuole fin tanto che l'oggetto rimane a terra.
Beh, sembra bello potente come eroe,
soprattutto per il fatto che riesce a bloccare l'abilità,
perché sì. Era a vedere se non è sbilanciato a sto punto,
ma conoscendo Blizzard ci avranno pensato molto bene.
È un DPS
e poi magari
quindi
lo ribilanciano.
Ha pochissima vita, ha 150 di vita come Tracer. Cioè, Tracer è uno dei DPS più forti al momento.
Quindi bisogna saperlo usare con un po' di malizia e profumo d'intesa, insomma. Sì.
Vabbè, insomma, quindi un eroe criptonite in grado di neutralizzare i poteri degli avversari.
Invece ho visto in settimana, appunto, che Diablo 1 verrà ricreato all'interno di Diablo 3 in una patch gratuita, da quel che ho capito.
Sì, sembra che verranno anche messe a disposizione come se venisse aggiunta un'area aggiuntiva appunto all'interno di Diablo 3 con dei filtri che lo rendono retro, quindi rendono la grafica pixelosa come fu il buon vecchio Diablo 1.
Magari me lo proverò, dato che Diablo 3 Reaper of Souls ce l'ho lì pronto e anzi mi verrebbe voglia di riprovarlo.
Tu l'avevi giocato l'uno al tempo?
Sì, l'avevo giocato, ma ero infante, mi ricordo di clamorose sconfitte, più che altro.
Non era il tuo sport, diciamo, il tuo gioco.
Magari.
E invece hai sentito che uscirà una nuova espansione per Hearthstone?
Ho sentito, io non ci sto giocando da un pochettino di tempo, però magari per questa nuova espansione mi rimetterò un po' dietro. Si chiama tipo qualcosa di Meccania, i bassi fondi di Meccania.
Mean Streets of Gazzican. Qualcosa
sì,
del genere,
sì,
almeno,
sì, sì. In italiano è i bassi fondi di Meccania.
Hai avuto modo di carpire di che cosa tratterà?
Ma sì, dovrebbe tornare un po' la tematica robot, perché Gadgetzan babu babà, insomma, dovrebbe introdurre nuove carte, nuove cose. Vedremo se sarà un'espansione valida.
Oggi è stato, peraltro, dato che siamo in fase di annunci, anche il famoso N7 o N7 Day per tutti gli amanti di Mass Effect, insomma della sagra di Bioware. Ora, io non ho seguito perché ho avuto una giornata lavorativa abbastanza intensa. Ho provato a leggere qualche articolo una settimana fa, ma mi sembra che cose eclatanti non ne sono ancora state annunciate, se non è stato mandato in onda un nuovo trailer, che peraltro io ho visto spizzichi e bocconi, fatto veramente ma veramente bene, sembra veramente guardare un film, trailer di un film di J.J. Abrams per il nuovo Mass Effect Andromeda.
Sì.
Vabbè, confermato, tra virgolette, uscirà a primavera 2017, non abbiamo al momento ancora una data definitiva, ed è stata annunciata la retrocompatibilità totale per tutta la saga di Mass Effect su Xbox One.
Sì, si può giocare al 2 e al 3, che sono dei gioconi, insomma, se non li avete giocati, vergognatevi e giocateli. E sì, questo Mass Effect Andromeda sembra interessante. Hanno annunciato anche che le storie, le missioni, quelle fedeltà sulla nostra crew ritorneranno. In effetti non capisco perché le avevano tolte nel 3, dato che erano tra le quest secondarie sicuramente più interessanti di Mass Effect 2, tanto ci erano piaciute. Meno male che tornano.
Tu le hai fatte tutti e tre?
Tutti e tre, sì.
Ok, sì, magari sì. Anche quella sulla stessa piattaforma?
No, perché ho cambiato. Mi sembra il 3, l'ho giocato. No, Però no. Allora, tutte e tre sulla stessa piattaforma. Però l'uno ce l'avevo con un account diverso, perché a un certo punto avevo fatto un account Microsoft, avevo fatto un casino, ho dovuto
cambiarlo.
Quindi
non hai potuto usare il personaggio, le scelte del personaggio fatto nell'uno.
No, ho fatto dal 3 al 2, quello l'ho fatto. Cioè, ho usato il personaggio, che le scelte del personaggio del 2, poi l'ho usato nel 3.
Ok, ok.
Quello l'ho fatto.
Quella è veramente una figata, eh. In effetti,
sì, ci sta dentro. Infatti adesso spero che, e ci sa, non credo ci sarà questa possibilità, in quanto la storia dovrebbe cambiare, dovrebbe del tutto, e quindi meno male, meglio così, perché ce l'avevo tutto su Xbox e adesso ci giocherai su PlayStation 4.
Chissà se sarà possibile giocarci anche senza aver fatto i tre capitoli precedenti.
Ma penso proprio di sì, non c'entra, non dovrebbe c'entrare niente la storia, né con Shepard né chi per lui.
Bene. Allora, è stato annunciato un altro gioco molto atteso, ovvero il seguito di Star Wars Battlefront, appunto il 2, confermato da EA per l'autunno del 2017, quindi dovremo aspettare ancora un anno. Di Gaza sta notizia?
No.
Ma sinceramente, dopo un po' come è stato gestito il primo, francamente pure io un pochettino di fiducia l'ho persa in EA, però chi lo sa.
Vabbè, allora io direi proprio le ultime news sparate a manetta, che qua ci abbiamo ancora tanto tempo, ma in realtà è una roba fake, perché o no? Non siamo
no, volendo ce l'abbiamo.
Volendo ce l'abbiamo, ma allora continuiamo queste news. È disponibile una Sega 3D Classic Collection per 3DS. Che giochi ci sono su questa Sega Collection?
Sono, allora, 8 giochi del Sega Mega Drive. Vabbè, c'è qualche classicone tipo Sonic the Hedgehog, mi sembra di aver letto Golden Axe. E la cosa interessante è che ci sono 2 giochi che, non chiedetemi quali perché non me li ricordo, inizialmente all'epoca, 20 anni fa, uscirono solo per il mercato nipponico. Per cui tutti gli amanti occidentali di Sega hanno la possibilità ora di giocarselo sul proprio 3DS, questa raccolta.
Ci sta. E invece questa signora 86enne che è stata multata di 5.000 euro per aver scaricato una copia pirata di Metro 2033, come ha fatto?
Pare che tramite analisi degli indirizzi IP sono risalita appunto che il suo computer aveva qualche anno prima scaricato copie piratate, quindi le è arrivata giustamente, questa signora russa se non sbaglio.
Ma come fa? Ma io non ci credo che qualcuno ci fa le analisi degli IP.
Era americana, non era russa, dell'Ontario, mi sembra di ricordare.
Sì, ho capito, ma io non ci credo che ti fa l'analisi degli indirizzi IP e ti manda la multa a casa perché hai scaricato la copia pirata.
Però è successo. Ora non so come è andata a finire la storia, però la notizia era abbastanza curiosa e sfiziosa da raccontare qua in diretta. Niente, Luca Comics, magari ne parliamo un pochettino più approfonditamente con un intervento dedicato, dato che il buon Cure qua a fianco a me c'è stato.
Mentre i Simpson ci tedieranno ancora.
Veramente, io non pensavo fossero arrivate così tante serie. Niente, sono state confermate non una ma ben 2 nuove stagioni, che saranno la 29esima e la 30. Io mi ero fermato tipo alla 13esima, alla 14esima. E niente, serie più longeva della storia, quasi 700 episodi, niente male, insomma, continua a macinare consensi, successi, ascolti. Insomma,
e quindi
complimenti a Matt Groening.
Sì, complimenti sentiti. Noi adesso chiamiamo Alessandro e dopo la canzoncina parliamo dell'ultima avventura, Dark Souls 3 DLC.
Listen well, boy. Ultima avventura.
Ultima avventura, siamo di nuovo qua e un malatissimo Alessandro, che però prima era in mutande, è qua con noi al telefono. Ciao Alessandro.
Ciao, li ho trovati i pantaloni, li ho trovati. Ciao. Apprezzo la traccia che avete appena messo, bravi.
A tema Dark Souls, non a caso, perché quello di cui andremo a parlare adesso, Ale, sarà appunto fare una piccola recensione, le nostre opinioni di quello che è stato il primo dei due DLC annunciati per quest'anno di Dark Souls 3, Ashes of Ariandel. Vuoi fare tu?
Mi pare che vi abbia deluso un minimo.
No,
Diciamo che... È particolare definire questo DLC, perché è fatto bene, non c'è niente da dire, è fatto molto bene. Ci si aspettava dei contenuti, diciamo, più grandi, ecco, e una durata maggiore. Il discorso però è come una perla, è bello, ma è molto, una perla molto piccola. Quindi ottime meccaniche inserite, nuovi nemici, nuova ambientazione, una storia appassionante da scoprire, armi nuove, insomma, tante cose che ci hanno abituato sempre bene i Souls. Ci stava, forse il ventello è un po' troppo.
Appunto, 20 euro per quante ore?
15 euro costava.
Ah, 15, sì,
15
bene,
però 15, comunque sì. Io l'ho finito, non so tu Ale, ma io in 4 ore ho finito tutto.
Sì.
Tutto proprio.
Sì, sì, sì. 4-5 ore esplorando benissimo, si finisce.
Sì, dove un'ora almeno era solamente il boss, quello principale.
Sì. Mi aspettavo almeno un 30% in più, diciamo, come grandezza. Mancava un'area.
Mancava un'area e un altro bossettino, forse.
E un altro, esatto, il boss magari minore. Però c'è da dire che è comunque apprezzabile, la storia è bella. Vale la pena essere vissuta, è un po' a sé stante dal mondo di Dark Souls 3, con questa storia che va a riprendere un po' il dipinto di Ariamis del primo Dark Souls. In questo caso entriamo all'interno di questo altro quadro che si chiama appunto il dipinto di Ariandel, e dobbiamo scoprire un po', insomma, che cosa sta succedendo all'interno di questo dipinto.
Sì, la cosa che l'ha fatto un attimo sfigurare è stato il paragone con l'ultimo DLC prima di questo di From Software, che era di Old Hunters, che per soli 5 ore in più aveva più del doppio della longevità. Sicuro.
Esatto, c'è da dire che per i ritardi eccetera di Old Hunters, in verità dovevano essere all'inizio 2 DLC venduti separatamente, li hanno messi insieme e li hanno fatti pagare una cifra più abbordabile.
Esatto.
Ciò non toglie che quando una te la dà gratis, se dopo domani dice che la devi pagare, mi tirano i coglioni.
Certo, io credo che se fosse uscito a 10 euro avrebbe ricevuto molte meno critiche, molte.
Cioè, sembra assurdo, ma sì, 5 euro
fanno tutta questa differenza.
Intanto loro sanno...
Sì, ma è una questione di aspettativa, cioè quando pago un contenuto aggiuntivo come un DLC, comunque una certa cifra, sapendo com'è From Software e comunque anche i vecchi DLC, soprattutto quelli di Dark Souls 2, che comunque sono stati 3 e sono stati venduti alla stessa cifra, erano più grandi. Poi lasciamo stare il fatto che ovviamente c'era meno narrativa ed erano più arcade, però erano comunque più grandi. Lo stesso unico DLC del primo capitolo, ovvero Artorias of the Abyss, era molto, ma molto più grande, molto più appassionante. Vedremo il prossimo DLC che sarà tra penso 6 mesi.
Sì.
La sua uscita in primavera, immagino.
Quello è già stato dichiarato che approfondirà.
Approfondirà maggiormente, esatto, la lore. E nel mio profondo spero che sia anche un po' più grande, come si abbia aspettato il secondo per tirare, insomma, la bomba finale.
Sì, vero, giusto due parole, niente, saranno per chi si stesse chiedendo che cosa contiene. Oltre a un'area da esplorare di modeste dimensioni, ci sono due boss, di cui, vabbè, quello obbligatorio per chiudere il DLC, più un altro facoltativo.
Cioè, quindi uno e uno.
sono due, di fatto, uno e uno. Quello facoltativo, sì, che è un pochettino più nascosto, una volta sconfitto vi darà la possibilità di accendere a forse la più grande novità introdotta da questo DLC, che è la modalità multiplayer in arena. Ovvero finalmente From Software ha strutturato una modalità multiplayer fatta un pochettino meglio, non troppo, perché comunque ha ancora un po' di problemi di matching e quanto
sì,
quant'altro.
Sì, questa è una grande, questa è la grande occasione sprecata, l'ennesima grande occasione sprecata sul discorso a volte multiplayer, eccetera, di From Software. Ovvero che hanno delle ottime idee e poi si perdono in un bicchiere d'acqua. Il motivo è il seguente: c'è solo un'arena, quando avrebbero potuto aggiungerne 10 usando di nuovo dei livelli
ma anche già visti
senza esatto ricostruirne una, e avrebbero potuto creare cose un pelo più particolari, magari con anche, non dico delle mini orde, però c'erano tante opzioni insomma per creare cose arcade divertenti. In verità hanno fatto quello che la gente già solitamente fa, solo un pochino più strutturata, ma solo con un'arena, ed è troppo poco, cioè non gli costava veramente veramente niente. Mi sembra un po' come dire, sai, 3 giorni prima ho detto: ma perché non aggiungiamo anche questa cosa? Gli altri: sì, bella idea, ok, allora facciamo la cazzo di cane e mettiamola fuori all'ultimo. Mi è sembrato un po' un discorso del genere, insomma.
È vero, è un po' un'occasione sprecata, specialmente perché veramente se vuoi giocare, paradossalmente è facile giocare con, non so, giochi una partita da 4, se hai 4 amici, se ne hai 3, ecco, ti manca una persona nel team e diventa impossibile giocare insieme, impossibile, diventa molto difficile. È un sistema di matching che non funziona bene, non ci sono le classiche stanze da multiplayer come in altri giochi, che non ci vuole nulla di implementare.
Boh. Perché nel momento che io lo gioco online mi metto già in mente di dover giocare contro sconosciuti, ma se date la possibilità di fare 2 contro 2, 3 contro 3, eccetera, si suppone che le persone ormai giochino con i propri amici su queste tipologie di multiplayer. Però se non mi date la possibilità di giocarci, perché una volta su 2 non funziona, e sono già stato bravo a dire una volta su 2, allora insomma va tutto a troia il discorso, perché come noi abbiamo provato io e te, Jacopo, dopo mezz'ora che tentavamo di farci una partita insieme, cioè parte il discorso del ok ragazzi, mi sono rotti i coglioni, ciao.
Sì, beh, questo è proprio tipico anche di quando noi giocavamo a Bloodborne, insomma. Beh, poi più o meno ci siamo sistemati, però prima di capirla.
Sì, no, esatto, e tu calcola che la difficoltà per trovarti è sempre più o meno la stessa in tutto da solo. In questo caso ci sono 2 password e altre cose che bisogna capire bene, perché non è spiegato come mai nei Souls niente, e quindi si va un po' a tentativi, non si capisce bene come fare a trovare i propri amici, poi non c'è un matchmaking reale che ti mette insieme se lo vuoi, quindi devi avere la fortuna che ti metta nella stessa stanza e così via.
Sì, guarda, giusto per chiudere l'intervento, un metodo che abbiamo scoperto, collaudato un pochettino io e Jacopo, anche un po' con te Ale, magari diciamo diamo qualche suggerimento, non funziona al 100% delle volte, ma mettete una password fuori prima di entrare all'interno dell'arena, dovete essere a un livello più o meno simile, quindi ricordatevi il level cap di più o meno 25 livelli e provare a fare il matchmaking in quella occasione.
Va bene, Alessandro, ti salutiamo, vai sotto le copertine e fai il bravo e stai nerd.
Ciao Ale, un saluto e mi raccomando, ciao, riprenditi presto.
Ciao. Sì, noi adesso ci ascoltiamo, hanno ucciso l'uomo ragno, così imparate.
Universo Nerd.
Universo Nerd, perché il nostro Kurt, e in realtà dovevo recarmi anch'io a Lucca, ma delle traversie di lavoro hanno fatto sì che anche quest'anno non andassi a Lucca Comics, e pare che mi sia perso una bella festa, vero Kurt?
Sì, infatti sei un paccaro.
Cazzo devo fare?
Lo so, è stato veramente
devo
figo.
Diventare devo diventare uno stimato professionista.
Devo dire che il cinquantesimo del Lucca Comics
era pure il cinquantesimo. Sì.
Cinquantesimo già?
Sì, è nato nel 1966, mi sono informato.
Beh, hai fatto 2016-50.
No, vabbè, sono andato a leggere un attimino la storia di Lucca Comics.
E quindi?
È nato nel 1966 con la seconda fiera internazionale.
Aspetta,
del
posso farti come faceva mio zio?
Ok.
Bravo, bravo guaglione.
Ed è diventato Lucca Comics solo nel 96 comunque.
Ah, quindi, ha cambiato nome poi.
Sì, devo dire che rispetto all'anno passato in cui sono andato non c'era la mole di cosplay che ho visto l'anno scorso, ma devo dire che più che altro sia stato per i 5 giorni in cui era spalmato l'evento.
Vabbè, ma secondo me ci sta a prendersela un po' più con
sì,
calma.
Sì.
È la prima volta che la fanno spalmata su 5 giorni?
Sì, solitamente è 3 giorni, il venerdì, il sabato e la domenica. Mentre quest'anno, visto il cinquantesimo, hanno deciso di fare 5 giorni.
Beh, ho dato un'occhiata ai numeri, sono veramente impressionanti.
Ecco, dici un po' i numeri che allora, mi sembra citare prima nelle news.
Sì, allora, mi sembra di aver letto che i biglietti strappati sono stati oltre 270.000 per un'affluenza totale di circa 500.000 visitatori.
E uno di questi era Kurt.
E uno di questi era Kurt, e ce l'abbiamo qua a fianco. Mi firmi le mutande dopo?
Sì, va bene. Grazie. Dopo, più tardi te firmi.
C'ho il perizoma.
Cosa hai fatto? Allora, a parte vedere la pornostar in giro, cosa hai fatto?
Allora,
no, parlaci subito della pornostar. Scherzando.
No, la pornostar non l'ho incontrata.
Ah, avevo capito
di sì. Non posso dirvi niente. No, so solo di questa pornostar che girava per Lucca Comics e bambini e genitori la scambiavano per una versione, penso, femminile di Batman o Batgirl, e sì, volevano fare le foto con lei e poi le ha raccontato.
Ma lei era vestita da bottana e basta.
Un po'. C'era scritto che arrivava dalla sua serata in discoteca dove aveva lavorato ed era ancora vestita.
E perché è passata di lì così?
Non si sa.
Perché abita a Lucca Centro.
Comunque, a parte tutto ciò, cosa si può dire di questo Lucca Comics? Allora, prima di tutto, devo dire che la gente che l'ha visitato, se bisogna dargli un voto, direi 10. Perché comunque, nonostante la mole di persone che ci fosse, tutti molto educati, soprattutto anche nelle code, non si vedeva gente che tentava di sorpassare altre persone, o anche solo alle navette. Il fatto che c'erano parcheggi comunque a pagamento distanti dalle mura permettevano alle persone di arrivare con delle navette alle mura, però la gente era tutta cortese, ordinata e saliva piano piano.
Come la Games Week, insomma.
Uguale.
Parallelismo che ci sta assolutamente.
Ragazzi, andiamo, rubiamo Call of Duty, mannaggia!
Quindi, il target com'è stato? Nel senso, il pubblico medio su che età?
Ma secondo me era molto variegato, perché comunque vedevi dai ragazzi,
dai nutellosi a
famiglie con bambini comunque. Mm-hmm. Il momento che mi ha fatto più ridere è stato quando ho visto un bambino vestito da RX-78, il primo Gundam, e tutti che facevano foto, anch'io ho fatto la foto, mamma mia che figo, che figo.
Era
il bambino,
un nano.
No, il bambino si toglie il casco, guarda il papà e gli fa: papà, non ce la faccio più. E da lì la risata. Ho detto: poverino, cavolo, è bardato così.
La sincerità
obbligato,
dei bambini.
Obbligato.
Allora, dai, piatto forte, gli acquisti che hai fatto.
Allora, partiamo con la maschera di Payday, comprato per festeggiare Halloween. Poi un modellino di un'Eva al Japan Store.
Che sarebbe un robottone.
Sì, un robottone, un Evangelion. Della serie Evangelion.
Su consiglio di Viper, Fritz, tra l'altro.
Sì, eravamo andati là per comprare un Gundam per il mio compagno di viaggio.
Il tuo compagno di vita.
Mattia. E poi alla fine ho visto l'Evangelion e ho detto: ciao, faccio anche
già che ci siamo.
Compriamo. Poi, cosa ho preso? Quello di Naruto, non mi viene in mente. Il coprifronte di Naruto.
Sì, con Villaggio della Foglia.
Sì, Villaggio della Foglia.
Così adesso puoi coprirti la fronte in allegria.
Sì.
Adesso che arriva la stagione fredda.
Poi, ho acquistato i due numeri di One Punch Man che mi mancavano da Panini Comics, okay. Così almeno sono ritornato in pari.
Poi si comincerà a fare lo.
E poi ho comprato la Booster's War Zack Fate.
In pratica uno spadone da 15 kg.
Sì, da 15 kg. Ed è stato traumatico riportarlo alla macchina perché domenica c'era un casino di gente. Ritornare con le navette era impossibile. Il parcheggio alla fine non era così tanto distante. La mattina ce l'eravamo già fatta a piedi, ci abbiamo messo all'incirca 15 minuti e abbiamo detto vabbè, facciamocela a piedi. E io con questo spadone da 15 kg in mano.
Hai arato il campo praticamente.
Sì, praticamente sì.
Te lo sei trascinato dietro.
Tra i commenti migliori di mentre ero in giro con la spada, ero fermo fuori dallo stand del Japan Store. Un ragazzo si avvicina e mi fa: che hai gombrato la spada nella roccia? E io, e io gli faccio: sì sì, c'è anche la roccia dentro, è per questo che è così grossa.
E sei stato al gammeggio?
È a Umbro.
No, questo è un altro incontro che avevamo fatto io e Kyurta Riccione una volta. Uno, sì, che è un Umbro che ci ha chiesto: sei stato al gammeggio? Così parlava, era una macchietta.
Incontri di spessore.
Sì, e mi dicevano che c'era anche Frank Miller in giro.
Sì, c'era anche Frank Miller, però io non
a firmare
non l'ho
costosissime
visto.
Copie.
Sì, se non sbaglio, copie da. Dovevi acquistare questo almanacco da 100 euro, forse. Se girava all'incirca lì la cifra, per poi avere l'autografo, non potevi averlo in un altro modo.
E comunque immagino che l'abbiano comprato in tanti.
Sì, sì, credo di sì. Cioè, io sinceramente non ho visto la coda, penso di aver visto il luogo in cui si poteva far firmare, però. Al momento era chiuso.
Che quindi... poi qua il ragionamento dell'uomo della strada qual è? Adesso lo pago 100, ma domani varrà 600.
Esatto, quello dell'uomo vissuto, dell'affarista e del rabbino. Mi sembra che il buon Farenz avesse
sì, ma...
una serie a riguardo, no? Su sì, quelli che speculano sulle limited.
Sì, ma secondo me non credo che ci guadagneranno un granché da questa centeurata di Frank Miller. No, che comunque per un appassionato ci
sì, è qualcosa che ci sta. E poi abbiamo visto uno zainetto.
Sì, lo zainetto di Attack on Titan.
Bellissimo.
E tre fumetti presi da No Lens Comics, che è una casa editrice piccolina. Mi sono fermato un attimino, ho comprato dei dadi da gioco di ruolo. Mm-hmm. E discutendo col ragazzo mi ha fatto vedere un pochettino i fumetti e ho deciso di acquistarne tre della loro nuova uscita. E allora, consiglio di andare a vedere comunque i loro fumetti perché sono molto belli.
E come si chiamano i fumetti?
Non mi ricordo come
si chiama. Non mi ricordo.
Mi cogli impreparato.
Ce lo dirai, li leggerai e ci farai una piccola recensione scritta per la prossima volta.
Un italiano, uno songu.
Così impari. Allora, ottimo, mi dispiace di non essere andato a Lucca, ci sarei andato volentieri. Adesso i 21 Pilots e poi torniamo col qualcosa in plus perché è un nuovo mese su PlayStation.
Harley Quinn regna a Lucca.
Regna a Lucca, immaginavo che fosse pieno.
All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get this sitting next to you. But after all I've said, please don't fall. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention.
They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget.
Siamo tornati, non abbiamo il jingle di qualcosa in plasma, però
abbiamo
poi
una base figa, senti.
Però abbiamo questa base che fa gnic gnic gnic. Molto bene, qualcosa in plus, diamo subito, senza neanche dire i titoli, un voto al PlayStation Plus di questo mese. Secondo me 7.
Sì,
7
non di più.
Meno, sì.
7 meno, sono d'accordo.
Perché? Perché non abbiamo grossi titoloni, però abbiamo qualcosa di interessante che magari non può piacere a tutti, tipo Everybody's Gone to the Raptor, però è un gioco che comunque avevo già sentito nominare prima che uscisse in questo PlayStation Plus. Perché non può piacere a tutti magari? Perché è uno di quei giochi un po' particolari, fatto più di esplorazione, sentimenti, grattatine sotto lo scroto che azione vera e propria, insomma.
Sì, diciamo che è proprio un gioco dove non c'è gameplay, cioè l'unica cosa che dovremmo fare all'interno di questo titolo, che a livello scenografico, di fotografia, è, per carità, è molto ben fatto, non stiamo dicendo il contrario, è un gioco dove proprio devi solamente sentire quello che hanno da dire gli spiriti che ci sono in questa cittadina inglese, all'interno
deserto,
della quale si è consumata una certa tragedia che noi non sappiamo di cosa si tratta, ma dovremmo appunto indagare, e quindi noi dovremmo vagare per questa città a sentire quello che dicono per ricostruire la storia. Basta, stop, cioè solamente i tasti di movimento, muovere la telecamera e schiacciare X per interagire, stop. Il gameplay è tutto questo, tutto qua.
Sappiatelo se volete provarlo, insomma.
Io l'ho provato.
Dipende quanto ti prende la storia, cioè.
Quello sicuramente, anche forse al momento in cui lo fate. Io l'ho fatto 2 ore dopo aver finito un gioco dello stesso identico tipo, che non sapevo fosse di quel tipo lì, che si chiama Virginia, che avevo finito in un paio di ore. E un po' era stato pesante, quindi non l'ho finito, non so nemmeno se lo riprenderò, però è sicuramente un titolo che ha da dire la sua.
Invece The Deadly Tower of Monsters non ho bene capito che
sì,
cos'è.
Questo è carino.
Visto anche Farenz che ci giocava l'altro giorno.
È simpatica come idea, non è chiaramente un gioco ad alto budget, ma chi se ne frega. Praticamente è sulla falsa riga di un film. No, non è sulla falsa riga, praticamente il gioco è come se stesse simulando l'uscita di un DVD di un film, sapete quelli là che facevano negli anni 60 con i robottoni, con i godzilloni, con
sì,
i mostri fatti non volutamente, con la tecnologia dell'epoca risultavano fatti male,
ridicoli,
no?
Sì,
abbastanza ridicoli ai tempi nostri. Quindi noi siamo all'interno di questo film e il commento, noi abbiamo costantemente il commento del regista che ci dice che cosa dobbiamo fare, come se fosse un'edizione, un commento bonus quando tu compri il tuo film preferito, che c'è il commento del regista e ti dice: ecco sì, questo è il momento in cui abbiamo preso quella scimmia, abbiamo preso questa perché in realtà costava di meno dell'altra, basta tirargli una martellata in testa e cade giù e tu devi far quello.
Ah, e qual è la difficoltà della cosa?
No, nulla, è semplicemente, non è un gioco difficile, è semplicemente un gioco simpatico che si prende bene. Io poi l'ho provato veramente un mezz'oretta, tre quarti d'ora, quindi non ho avuto modo di approfondire. Però l'idea ci sta, perché noi siamo proprio all'interno di questo film in cui il regista commenta quello che stiamo facendo con aneddoti divertenti, è fatto bene.
Ecco, allora lo potrei provare. Un altro che ho provato per PlayStation 4, che in realtà è disponibile in cross-buy anche su PlayStation Vita, è Letterquest Remastered, mm-hmm, perché io giochi del genere ce li ho. C'ho quello di, c'ho Bookworm Adventure, che forse, forse è di PopCap, più famoso.
Scribenauts, che concettualmente...
No, non ce l'ho. Non lo so, questo è proprio tale quale a Bookworm Adventure, mm-hmm, anzi ha delle funzionalità in più, nel senso, voi... è solo in inglese, quindi se non sapete l'inglese non lo potete giocare, però praticamente avete un quadro con tante lettere e voi dovete spellare parole sempre più lunghe per fare più danno possibile a nemici che incontrate lungo il vostro cammino. Questo in più di Bookworm Adventure ha anche una certa rigiocabilità, perché ogni livello si può rigiocare in modalità time attack per guadagnare delle stelline e guadagnare sempre più gemme per sbloccare robe
per i completisti.
Carino, io sì, ogni tanto una partitella me la faccio, mm, ma anche Bookworm Adventure ci avevo giocato una vita. Tra l'altro nel gioco citazione di Bookworm Adventure, nel senso che incontriamo un personaggio che è il vermino di Bookworm Adventure, ah, e anche da una cosa che ci dice cogliamo la citazione. Carino,
carino, easter egg carino.
Sì, sì, continuerò a giocarci ogni tanto. Come in Crossbuy e anche Pumped BMX+, che mi sembra un po' una cagata di gioco. Sono quei giochi in cui bisogna prendere giusti i salti, però ho visto il video di presentazione, la grafica è veramente pietosa, cioè una roba,
sì,
che sembra un
proprio...
486.
Cioè. Sì, sia a livello grafico, proprio anche a livello di legnosità proprio del movimento.
Invece Dirt, cos'è di Rally?
Dirt è un gran bel gioco. Dirt è una simulazione di Codemaster, no, una simulazione, scusate, è un gioco di... è un racing game di Codemasters, che è un ibrido, un buon ibrido, un buon compromesso tra un arcade e una simulazione, dipende dagli numeri di aiuti che utilizzate, ed è a tema prevalentemente, ma non solo, tema rallistico. Fu uscito con una grande pubblicità, specialmente sulla sua novità della Gymkhana, tutte le cose da fare in drift. È un gioco...
Ma c'è anche il motocross dentro?
No, 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 è solo auto. Non so, io ho giocato a Dirt 2, il 3 non l'avevo mai provato, ed è un gioco... fu un gioco AAA al tempo, quindi...
Ecco.
Vale, chiaro, ormai adesso per PS3 ha i suoi anni sulle spalle e si sentono, però è sicuramente divertente.
E molto rapidamente invece Costume Quest 2, così li diciamo tutti.
Allora, ho dato un'occhiata al gameplay, è di Double Fine, la stessa casa di Tim Schafer che ha creato il remaster di Grim Fandango. È un gioco che mi è sembrato abbastanza infantile, nonostante sembra che la critica non sia stata così negativa. È un gioco in cui dovremo, ambientato ad Halloween, sono dei bambini, dovremo girare per le case
a vedere cosa succede
esattamente.
Vabbè, provatelo, ci farete sapere. A tra poco per l'ultimo intervento di Day One, che è bello ricco.
I'm not afraid.
eccoci qua e andiamo con il day one. Perché ve lo dicevo, è abbastanza interessante. Innanzitutto questa era la opening della seconda stagione di Sword Art Online, insomma ne abbiamo già parlato più volte, anime in cui si è incastrato in un videogioco, questo videogioco è stato realizzato, credo sia in tutto e per tutto come quello dell'anime, più o meno.
Sì, se non sbaglio il gioco, alcuni tra i giochi, tra l'altro quello che sta per uscire al Day One, dovrebbe ripercorrere la storia della prima stagione di Sword Art Online, mentre la seconda è ambientata...
Ma quindi è un morph?
No, non credo.
È una roba più guidata?
Sì, è più guidata. Sì.
Ok, vabbè, provatelo e poi ci farete sapere com'è.
Uscirà invece domani,
sì,
per PS4, domani. Esclusiva PlayStation, PS4 e PS Vita.
E invece Robinson The Journey per PlayStation VR, cos'è, ambientato nel telefilm Robinson?
No, magari, l'avrei preso subito, avrei preso un PlayStation VR solo per quello. No, credo sia qualcosa che ha a che fare con la scoperta di un'isola, onestamente non ne so molto di più.
Sì, oggi ho visto una recensione, sembrava una roba... Quelle robe da VR che fai una volta. E poi lo piantierà. Le palle, certo. Come puoi rifarlo?
Vabbè, almeno perlomeno stiamo vedendo che qualcosina per il VR, mediamente una volta a settimana esce.
Mentre aspettiamo che Alessandro lo compri,
esatto,
per farcelo provare. E invece, decisamente più interessante, Dishonored 2. Il primo capitolo sicuramente
tu l'hai
interessante,
fatto?
Sì.
Ok. Io ho sentito tante luci d'ombre su questo gioco. Gente che l'ha elogiato, bellissimo, e però tanta gente anche...
Beh, secondo me non era né straordinario né una schifezza. Era
un buon gioco
che, vabbè, ho giocato perché era l'epoca in cui giocavo tanto. Se uscisse adesso probabilmente non l'avrei giocato, come non giocherò questo Dishonored 2 per limiti di tempo e voglia. E però era buono, nel senso che offriva una varietà di approcci al gameplay, una storia comunque interessante, anche se i colpi di scena, mamma mia, sembravano proprio scritti da uno sceneggiatore di
B-Movie.
Sì, di Rai 1, tipo.
I telefilm coi cavalli che si vedono ogni tanto nel pomeriggio.
Sì, sì, quelle robe lì. E o Don Matteo, squadra di polizia, squadra speciale Cobra 11, quelle robe lì. E no, comunque sicuramente interessante l'ambientazione steampunk. Tra l'altro è uscita la lista trofei e insomma, per i completisti c'è da giocare un botto, perché c'è da finire il gioco due volte nel panni di Corvo e questa tipa nuova che si vede un po' su tutte le copertine. E quindi insomma, anche qui alla critica e ai vostri giudizi l'ardua sentenza. Tra l'altro ricordo a tutti la nostra mail unasettimananerd@gmail.com o la messaggistica di Facebook sulla nostra pagina Facebook per mandarci domande, feedback, cose che è un po' che non ne riceviamo, ma sappiamo dai nostri ascolti che ci state ascoltando, bastardi,
quindi interagite. Ascolta, ma bastardi, sei uno che... In Dishonored parlo, sei uno che ha sempre puntato sull'approccio stealth,
uno che ci prova finché non si rompe i coglioni
e poi ammazza tutti alla Rambo, un classico.
Tanto una volta ammazzato uno e il coso è andato,
il resto viene da sé, come ci
no,
sono
mi ha fatto veramente incazzare perché ci provavo, perché comunque per ogni livello c'era la stellina stealth, quindi dici vabbè, questo inizio a farlo nella improbabile ipotesi poi li rifaccio dopo,
poi pesti un ramoscello e tutti si girano.
No, però una volta, cazzo, sono partiti dei topi alla minchia, hanno ammazzato uno e me l'ha contato che l'ho ammazzato io, ma io non ho fatto niente. E allora da lì mi sono girate le palle e ho iniziato a ammazzare tutti.
Qualche problema di intelligenza artificiale. Va bene, ricordiamo che uscirà per PS4, Xbox One, PC venerdì l'11 novembre, quindi se siete appassionati di Dishonored non lasciatevelo sfuggire. Ma che cosa esce giovedì?
Devo PlayStation Pro.
È vero, io aspetto che il GameStop mi chiami per andare a ritirare la mia copia. Niente ragazzi, io sono molto curioso di vedere in che cosa consisterà il miglioramento, soprattutto per me che non ho ancora un televisore 4K, quindi voglio sapere, sono stato uno stronzo ad averlo preso avendo ancora un Full HD, ma pare almeno sulla carta che i benefici anche per i possessori di TV Full HD dovrebbero esserci, non tanto in tempi di caricamento, che ho letto un articolo che dicono che i tempi di caricamento in realtà sono bene o male gli stessi, però mi aspetto qualche cosina di più in fatto di fluidità, magari qualche frame per secondo in più e magari qualche effetto grafico migliore.
Ecco, sì, quindi anche questa settimana pregate per me che vorrei giocare all'ultimo Tomb Raider, a Skyrim, ma non c'ho assolutamente tempo, quindi mandate una preghierina al dio dei videogiochi anche per me. E la prossima settimana speriamo che ci sia Alessandro. Noi ci manterremo come al sempre nerd per portarvi le nostre news e le nostre esperienze. Quindi anche questa settimana il motto sono in tre è
Stay Nerd!